Andiamo subito dal direttore Paolo De Paola. Direttore, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Che inizio settimana.
Ho seguito come te queste vicende e per tutte e due ci sono degli aspetti chiaramente, come dire, laterali che a me piace un po' approfondire.
E andiamola ad approfondire allora.
E non vanno soltanto, come dire, sulla clamoroso delle notizie. Per me, dunque, sia su Dybala che su Bremer ci sono delle considerazioni da fare. Cioè, il primo, Dybala è un giocatore ormai svalutato. Tornare a parlare di Dybala con entusiasmo va benissimo per il ragazzo stesso, per il, diciamo, per il suo procuratore, ma è un giocatore che aveva chiesto una quotazione di 15 milioni di euro per come ingaggio, poi è sceso a 12, poi è sceso a 10, poi a 8, poi a 6 e forse attorno a questa cifra si accorderà con la Roma. Quindi è un giocatore che evidentemente, e non si può dire perché che non abbia avuto il tempo, che evidentemente negli anni non ha in qualche modo mostrato tutto quello che poteva mostrare. Però, e qua vado sul risvolto della medaglia positivo, l'unico allenatore che potrebbe in qualche modo rivitalizzare un giocatore che comunque non ha una capacità difensiva, non ha una grande visione periferica di gioco, è portato sempre al dribbling stretto e poi al tiro, potrebbe essere Mourinho, cioè all'interno di una squadra molto più che con Spalletti. Guarda, questo discorso lo facemmo già qualche tempo fa, ci dicemmo proprio: ma qual è la squadra ideale che potrebbe in qualche modo ospitare meglio Dybala? E io ti dissi già allora: guarda, più che la squadra io dico l'allenatore, perché Spalletti pretende dai centrocampisti, da qualunque giocatore, comunque una, come dire, un'azione difensiva che deve essere pari a quella offensiva. Un Dybala invece ti pone in una condizione diversa. Evidentemente Mourinho vuole assumersi questo rischio, cioè di avere un giocatore ben protetto attorno da altri giocatori, ma che possa in qualche modo essere importante per l'attacco. Va benissimo, però ribadisco, è l'ennesima scommessa attorno a Dybala e diciamo è stato un travaglio, ma anche posso dire disastrosa la trattativa portata avanti da Antunes, perché diciamo non ha fatto altro che far deprezzare questo giocatore. Benissimo, oltre che si deprezza da solo. Invece per quanto riguarda Bremer, qua trovo un po' di ritardo nell'Inter, un ritardo scusatemi, nella Juventus, un ritardo un po' clamoroso. Sei avanti in una trattativa con il Bayern Monaco, De Ligt, eccetera, eccetera, devi parallelamente, come ha fatto, e qua è, come dire, un confronto nel quale perde un po' la Juventus. Poi adesso vediamo come andrà a finire, può essere che lo portano a casa, ma l'Inter si è premurata per tempo, ancora prima di vendere Skriniar, di assicurarsi Bremer, o perlomeno di portarsi avanti in questa trattativa. Adesso io non so i patti e gli accordi, ma non è che si conclude una trattativa, cioè, o perlomeno si porta quasi alla fine una trattativa con quella di De Ligt al Bayern e poi ci si riversa su Bremer. Si fanno contemporaneamente. Mi sembra un errore quasi da dilettanti questo, sinceramente.
Allora, questa il focus, la fotografia del dietro le quinte, diciamo così, chiamiamolo così, del professore, del direttore De Paola. Direttore, a questo punto andiamo anche sulla lavagna tattica. Dybala alla Roma, come lo disegna? Come la disegna questa Roma? Come immagina che Mourinho abbia in mente di schierare Dybala, visto che c'è stato un affondo così importante che evidentemente è spinto anche dalla volontà del tecnico?
Ma certamente, diciamo, a fianco ad Abraham è il giocatore ideale, chiaramente esclude tutto il resto e include chiaramente un centrocampo molto forte. Secondo me può essere sia in una versione a due, sia in un 1-1, cioè Dybala, diciamo, libero di svariare dietro ad Abraham, e Abraham che possa in qualche modo stare più avanti. Però ricordiamoci anche questo, che Abraham è un giocatore che parte da lontano, è un giocatore che ama la partenza in progressione, quindi bisogna vedere. Io credo che comunque sia questa la coppia, diciamo, d'attacco del futuro della Roma, e dopodiché centrocampo fortissimo, sì, a patto di tenere Zaniolo, cioè Zaniolo con Dybala ha un senso, Dybala senza Zaniolo secondo me ha meno senso. Bisogna vedere che forza avrà la Roma per poter conservare anche Zaniolo.
A proposito di Zaniolo, infatti adesso si aspetta un affondo alla Juventus anche per Zaniolo. Direttore, parlando, poi ognuno lo sa, ha le sue fonti eccetera, e quando poi varie fonti coincidono, allora capisci che una strategia è esattamente questa, perché le fonti poi che sono? Chi parla con Tizio, chi parla con Sempronio, insomma all'interno delle società. Quindi quando più fonti diverse coincidono vuol dire che la società parla in un'unica direzione. Quello che ci arriva dalla Juventus è che la cessione di De Ligt, e poi magari dopo le scrivo privatamente anche chi è l'altra fonte che l'ha confermato, che è abbastanza vicina alla Juventus, la cessione di De Ligt avrebbe portato a tre acquisti, cioè tre titolari, due campioni e uno considerato Zaniolo, già come tentativo molto importante da parte della Juventus. Quindi, venduto De Ligt, se fosse Bremer e se ci fosse anche accordo con Zaniolo, quale sarebbe secondo lei il nome del centrocampista ideale per rinforzare a questo punto la Juventus dopo la cessione di De Ligt?
Ma per me rimane uno come Milinkovic, cioè quello è il giocatore ideale che piacerebbe anche molto ad Allegri, però essendoci già Pogba veramente la vedo
ci sono tante mezzali, diciamo, quindi dovrebbero smaltire qualche mezzale e prendere qualche regista.
Bisognerebbe smaltire qualche mezzale, assolutamente. Però ecco, un'ipotesi che anch'io ho sentito di un arrivo di Zaniolo e Bremer, cioè con la trattativa su Zaniolo che comunque va avanti, sì. Io diciamo, nel tornare a quello che potrebbe essere la Roma, perché dobbiamo partire sempre da quella, tu nella Roma diciamo devi per forza tenere un centrocampo forte, compatto, avevamo quasi, non dico dimenticato, ma sicuramente era importante la figura anche di Pellegrini, che può dare supporto sia a Dybala che a Abraham. Ribadisco sempre con un Dybala un po' proiettato più indietro, però poi il resto del centrocampo insomma è abbastanza un magma su cui bisogna orientarsi, e bisogna capire realmente quali sono le idee dell'allenatore in tal senso. Quindi liberarsi di Zaniolo in questo momento per la Roma sicuramente non vale, secondo me, l'inserimento di Dybala. Tra i due io preferisco oggi Zaniolo a Dybala.
Ecco, infatti poi questa era l'altra domanda che le volevo fare, direttore. Allora, intanto, dove mette la Roma in un'ipotetica, è presto per dirlo, ma neanche poi tanto perché il campionato incombe, in un'ipotetica griglia di partenza l'anno prossimo con i vari Pellegrini, Dybala o soprattutto Abraham lì davanti, una squadra anche con forte di Matic, probabilmente ci sarà anche qualche altro in forza a centrocampo, Mourinho sulla panchina che vuole raddoppiare dopo la vittoria della Conference League. È una Roma che può inserirsi tra le prime quattro e far scalare il Napoli, per esempio, visto che dall'altra parte, così ci affacciamo anche in casa Napoli, c'è grande delusione per il mancato approdo di Dybala, ci credevano, diciamo, dopo la partenza di Koulibaly magari arriva un regalo, Napoli che però si sta concentrando su Deulofeu, Kim e Simeone, che potrebbe essere un po' il vice tra virgolette Osimhen, giocare insieme a lui. In questo momento la Roma la vede un po' più avanti rispetto al Napoli?
La vedo nettamente più avanti, perché comunque insomma i giocatori stanno arrivando, l'incognita secondo me potrebbe essere diciamo la difesa 3 con Smalling centrale che spesso ha delle incostanze, poi il rientro di Spinazzola che è una garanzia di gioco, Karsdorp che comunque ha dato già cose buone da vedere, Matic che sicuramente sarà il pendolo del centrocampo, e a quel punto, ribadisco, si potrebbe rinunciare alla gamba di Zaniolo, ma non in rapporto a Dybala. Ecco, quello mi dà qualche perplessità, perché comunque a centrocampo manca una pedina. Però ribadisco, in questo caso la Roma è diventata un po' più forte sulla carta del Napoli, perché il Napoli sinceramente fischi a parte che ci sono stati nel ritiro di Maro nei confronti del presidente, mi sembra che abbia fatto ben poco. Sì, è confermato Osimhen e Anguissa, ma molti dicono che il prossimo partente potrebbe proprio essere Osimhen. Hai perso i tre perni sui quali anche lo stesso allenatore, due in particolare, perché sono quattro in totale, Ospina e Koulibaly, aveva detto che per lui dovevano essere incedibili, invece non è andata così. Perdi Mertens, che comunque è un giocatore non utilizzato, è vero, adeguatamente dall'allenatore, ma comunque fondamentale, e perdi Insigne. Il rinforzo di questo Napoli, per carità, si potrà vedere su Kvaba, come si chiama? Cava Stella la compagnia.
Cava Stella, ma diciamo che lo chiameranno in mille modi. Qualcuno ha proposto di chiamarlo Lello.
Esatto. Lello non mi dispiace.
No,
ecco, Lello è sicuramente un giocatore che salta l'avversario. E già mi sembrano ingenerosi paragoni. Adesso abbiamo finalmente un giocatore che sulla fascia salti l'avversario, ma perché Insigne non lo saltava l'avversario, dai, insomma, a volte sono le critiche sono veramente ingenerose, però ribadisco, in questo momento la Roma ha fatto qualche cosettina in più rispetto al Napoli, questo certamente.
Direttore, facciamo questo valzer, andiamo in casa Inter e le chiedo, dietro il mancato acquisto di Dybala, abbiamo raccontato di tutto, no? Che Dybala poi alla fine è stato rappresentato anche non benissimo, possiamo dire, dal suo agente, perché poi alla fine, allora, rapidissimamente, nel dicembre del 2020 la Juventus gli offrì 10 milioni più 2 di bonus e non andavano bene. Quando gliene ha offerti 8 più 2, lui disse, aspetta, devo prendermi l'abilitazione, ma nel frattempo andò a chiedere a Marotta quanto offrissero.
Ne chiedeva 15, ti ricordi?
Esatto, ne chiedeva 15. 12 non andavano bene, 15 così.
La prima richiesta clamorosa fu 15 di questo genio di Antunes, che voleva 15 milioni perché lo riteneva fra i 5 top club europei.
E ha finito con 4,5 alla Roma, più bonus, quindi insomma non ha lavorato benissimo. Poi qualcuno gli chiederà forse, non so se le macchine le vendeva un po' meglio. Però detto questo, insomma, Dybala poi dopo, 8 più 2, sì per me va bene, però mi devo prendere l'abilitazione. Nel frattempo parlava con l'Inter e la Juventus se ne accorse e disse ok, noi andiamo su Vlahovic direttamente e va bene così. Vai dall'Inter, primo litigio, poi dopo chiarimento, sì, è tutto fatto, bloccato, poi l'Inter vede la possibilità di prendere Lukaku, va lì, vorrebbe chiudere anche per Dybala e qui arriva che il presidente Zhang che comincia a fermare Marotta e dice ok, abbiamo preso Lukaku che comunque è un investimento da 25 milioni per il prestito di un anno, ora bisogna cedere. Domanda che le faccio, direttore. Il limite di Marotta, strepitoso uomo mercato, strepitoso amministratore delegato, secondo me è uno che dovrebbe fare anche il presidente della Lega Calcio, guardi un po' che le dico, però il suo limite è stato un po' forse...
Si è andato lontano, perché quello che nelle sue mire è quello, lo ha detto esatto. Nell'intervista documentario.
E lo farà molto bene, però ecco, il suo punto di debolezza possiamo dire che è nelle cessioni. Allora, quello che dice lei prima, io sono d'accordo, cioè prima di cedere devi avere già pronto il piano B e il piano C, non andarci dopo. Però se poi non hai soldi, quindi praticamente Skriniar, raccontiamolo un po' come andrà. Skriniar, il mandato di cessione di Skriniar appartiene a uno dei rappresentanti dell'agenzia che rappresenta anche Bremer. Marotta lì si credeva in una botte di ferro. Dice vabbè, vendetemi Skriniar, con quei soldi noi veniamo a chiudere Bremer, con il quale già c'è l'accordo. Poi però succede che nel frattempo vende prima la Juventus d'Elite, arrivano i soldi cash, Cairo non gli sembra il vero di sentire che si sta per aprire un'asta, e la Juventus si presenta con una valigetta con i soldi, non prestito più riscatto, i soldi stanno qua, 35 più 5, per i giocatori se ne sono 4,5 più per 5 anni. E lì poi all'interno dell'agenzia si è creato un bel pandemonio stanotte, ci raccontano gli uomini mercato, e c'è questa famosa divisione. La debolezza dell'Inter qual è stata? Perché se perde oltre a Dybala, anche Bremer è un segnale di debolezza dell'Inter in questo momento, direttore.
Ma io l'ho sempre detto, perché molti hanno detto ma l'Inter si è rinforzata. Attenzione, l'Inter si è rinforzata con Lukaku, però le premesse è che, diciamo, dopo Mkhitaryan, che pure è un acquisto importante, arrivasse anche Dybala e a fronte dell'uscita di Skriniar arrivasse Bremer. Ecco, le quattro pedine devono andare tutte quante a Dama, altrimenti se ne manca anche solo una, soprattutto Skriniar, e non c'è un sostituto all'altezza, salta il castello. Quindi a fronte di, diciamo, di queste mie perplessità, che ho trovato anche nei social qualche opposizione, io ribadisco, Dybala non c'è, e Dybala poteva in qualche modo essere inquadrato in una squadra organizzata, anche se ribadisco, Dybala per me è sempre un grande punto di domanda, e l'unico che può riattivarlo può essere soltanto Mourinho, ma comunque è un'ipotesi. Nell'Inter avrebbe giocato sempre titolare con Lukaku e con Lautaro? Io ho qualche dubbio, perché le alternative per l'Inter ci sono, e non credo che potesse in qualche modo sbilanciarsi in quella maniera, soprattutto se, diciamo, il centrocampo è a 5, se gli attaccanti sono due, e Dybala esterno non lo vedevo tanto, quindi comunque un punto di domanda. Comunque perdi questa pedina importante, ti ritrovi con Mkhitaryan e Lukaku quando dovevi avere Mkhitaryan, Lukaku, Dybala e Skriniar confermato, o Bremer al posto di Skriniar. Non hai né Bremer né Dybala. In questo momento l'Inter si è indebolita.
Anche perché, direttore, poi Skriniar, mi corregga se sbaglio, deve essere venduto comunque dall'Inter, che non deve, che deve fare comunque questo più 60 entro giugno 2023. Quindi qualche eccesso, quindi non credo che possano dire no, abbiamo deciso di scegliere di tenerci Skriniar, no, perché comunque i soldi
sì, guarda, questa è la chiave del ragionamento, che in qualche modo ha messo in trappola forse lo stesso Marotta, cioè sentirsi troppo sicuri di una vendita che poi non si è concretizzata subito. E per quale motivo? In qualche modo per accattivarsi la piazza con altri acquisti. Questi altri acquisti, benissimo Lukaku, però accolto freddamente dai tifosi, poi che si sono sciolti, per carità, Lukaku è un ammaliatore ed è un giocatore che ha anche una capacità comunicativa importante, ma dopodiché Mkhitaryan va benissimo, però accoglienza insomma freddina. E poi i top dovevano essere, almeno a livello di popolarità, e lasciamo stare la questione tecnica, dovevano essere Dybala e Bremer in sostituzione di Skriniar. Ma Skriniar lo dovevi già aver venduto. Il problema era non dare una delusione ai tifosi dell'Inter con la vendita di Skriniar prima di aver dato qualche zuccherino. Ma gli zuccherini sono pochissimi, sinceramente.
Detto ciò, andiamo e torniamo, che poi tutto questo i tifosi del Milan dicono, ragazzi, ma di Milan si parla poco, no? Più che altro è un po' fuori da questo giro di grandi nomi, però, direttore, il Milan intanto viaggia ancora, De Ketelaere ha praticamente salutato il proprio pubblico, arriverà poi a Dama sicuramente. Il mercato del Milan, possiamo dire che è un mercato del contromano, chiamiamolo così, cioè nel senso loro hanno un progetto, tra l'altro che li ha portati a vincere lo scudetto, quindi non è un progetto che non funziona, anzi, e che va avanti per questa strada. Niente nomi importanti, niente spese enormi e folli, attenzione al bilancio e attenzione a qualche nome particolare. O questa strategia l'anno prossimo davanti al ritorno di grandi nomi, penso a Di Maria, a Pogba, a Lukaku, a Dybala alla Roma, può essere controproducente?
Allora, il segreto del Milan è comunque Ibrahimovic. Perché è il collante, è come dire, colui che fa coesione fra i vari giocatori anche a livello mentale. Quindi anche i giovani che arrivano, avendo un mostro come lui lì davanti, che anche dalla panchina è capace di incidere, come dire, si sentono tutti coinvolti in un progetto. Il progetto c'è, per carità, ed è un progetto anche che dà lezioni ad altri presidenti che gonfiano tanto il petto sul tetto d'ingaggio. Noi dobbiamo abbassare il Milan ha vinto lo scudetto con 30 milioni in meno di monteingaggi rispetto al Napoli, quindi questo gran parlare però preferiamo un presidente che sappia curare i conti, ma sappia curare i conti sono peggiori rispetto a quelli del Milan, almeno nell'ultima stagione, ma il Milan ha vinto lo scudetto, il Napoli si è ritrovato in Champions per il rotto della cuffia, perlomeno poteva fare molto di più, poteva anche vincere lo scudetto, ma non ce l'ha fatta. Ma per quale motivo non ce l'ha fatta? Perché quello slancio di motivazioni che ci sono per esempio in una squadra come il Milan, che partono da Maldini, passano da Ibrahimovic, vengono in qualche modo convogliate sulla squadra da Pioli, non c'è nel Napoli. Non c'è quell'entusiasmo che ti dà la carica per poter vincere uno scudetto. Il Milan è stato l'anno scorso un esempio perché era un tutt'uno. Nel Napoli, quando hai avuto la possibilità di vincerlo, perché a 5-6 giornate alla fine il Napoli era in vetta con il Milan e aveva la possibilità di vincere questo scudetto perché sembrava la squadra più in palla, ma poi evidentemente sono venute meno delle motivazioni in maniera inspiegabile. E quali sono queste motivazioni? Un presidente che ti annuncia già l'anno prima che nell'anno seguente ci saranno tagli, che molti dovranno vedere spalmato lo stipendio, che molti non vedranno più diciamo gli stessi soldi della precedente stagione, alcuni saranno venduti. Ecco, tutto questo mi sembra molto ma molto limitante per chi si vanta di tenere i conti a posto. C'è una squadra come il Milan che sta dimostrando che una politica sui giovani basata anche sull'esperienza di grandi giocatori come Ibrahimovic, un buon allenatore, un gioco offensivo e propositivo, un dirigente eccezionale come Maldini, ti fanno squadra. la squadra al Napoli dov'è rispetto a quella del Milan? Non c'è.
Allora, subito spazio ai nostri ascoltatori negli ultimi minuti, mi dispiace di averli trascurati, ma so che hanno ascoltato molto, quindi adesso scatenatevi con le domande, tra poco anche con Lorenzo Di Benedetto. Vai con il primo anno, prima nota audio, Giorgio.
Ciao ragazzi, buongiorno, Francesco da Modena.
Ciao Francesco.
Allora, sono emozionato nel fare una domanda al direttore.
Certo, eccolo qua.
Che stimo tantissimo. Una domanda al direttore, ma io le devo fare una domanda. Allora, tutti che hanno elogiato Marotta come ingegno del mercato, Marotta allena i media, Marotta è il miglior dirigente, se qua miglior dirigente per me non ci sono problemi, è il migliore. Però mi deve spiegare qual è stato il merito di Marotta nell'operazione Lukaku, perché per me è come trovare il portafoglio a terra e prenderlo, perché per me si è allargato solo le braccia. E visto che era un genio, adesso che Dybala è andato all'Inter, che non è riuscito a vendere Dzeko e Sanchez, è sempre un genio, e no, perché i Cherubini e arriva bene sono stati messi in croce fino adesso. Vorrei capire come funziona. Voi che siete giornalisti, io sono operaio e vi ascolto a voi. Cioè,
direttore, l'emozione del nostro ascoltatore nel fare la domanda.
Ma perché non c'è nulla da emozionarsi, la domanda è assolutamente legittima. Io sono d'accordo con lui, il mercato si misura settimana in settimana, cioè non si può dire che uno è un genio all'inizio di una settimana e poi alla fine della settimana, quando vedi quello che hai raccolto, cambia il parere. Bisogna fare attenzione, io secondo me giudicherei sempre comunque il mercato alla fine, vediamo quello che si porta a casa, però nello stand by, cioè nel lavoro in corso, l'ascoltatore ha ragione, cioè in questo momento stanno sfumando obiettivi importanti e stanno diventando dei problemi giocatori che invece dovrebbero essere venduti con una certa semplicità. Non sono tanto d'accordo su Lukaku, perché Lukaku comunque è un rientro importante, non è facile imbastire una trattativa del genere, pensarci in qualche modo ha significato un qualche cosa di importante anche strategicamente. Sono d'accordo su Dybala e sono d'accordo a maggior ragione su Skriniar, perché ribadisco, Skriniar è stata una perdita di tempo strategica, perché quella era ormai già decisa, che si potrà in qualche modo ritorcere contro l'Inter. E quindi do ragione nel 90% delle cose che ha detto al nostro ascoltatore.
Altra domanda e poi salutiamo il direttore, l'altra nota audio.
Buongiorno a tutti, Luigi Datore da Greco. Vincenzo, ci puoi aggiornare sulla situazione dell'Inter? È stato venduto? Io ieri sera non ho visto niente, ho visto tutto stamattina. E niente,
va bene, Giorgio. Aria di casa, no, direttore? Quando sentiamo il dialetto, uno strano, diciamo, però.
No, a me sembra di Bolzano, è vero. Non te lo dico. No, mi fa piacere sentire comunque
il
napoletano.
È bello sentirli.
Il napoletano che, come dice qualcuno a Napoli, non dovrebbe tifare per la Juventus. Peccato, perché ci sono napoletani che tifano per la Juventus, e come quanti, anche il sindaco stesso di Napoli.
Esattamente.
Ti ricordi tutta una questione che aveva coinvolto intellettuali, come si fa a nascere a Napoli e tifare per una squadra diversa
solito
da Napoli?
Il solito populismo, direttore.
Si può e come?
Il solito populismo. Su De Ligt direi che abbiamo detto tutto, perché il giocatore praticamente va. Io le chiedo soltanto a questo punto, per rispondere a Luigi, direttore, è d'accordo sulla cessione di De Ligt a quelle cifre o lei l'avrebbe tenuto? Perché ci sono anche dei tifosi della Juventus che dicono, un grosso club come la Juventus potrebbe anche dover dire no, o mi porti 120 o non se ne va e resta con noi. Però poi bisogna fare il conto anche sulla volontà del giocatore.
Guarda, dai 60 milioni in su De Ligt va venduto di corsa, proprio di corsa si fa. Forse anche a costo di fare una minima minusvalenza, però ribadisco, se De Ligt in questi anni avesse dimostrato, oltre diciamo una magnifica capacità personale tecnica, anche una leadership e un coinvolgimento di squadra, e fosse stato un faro della difesa, non avrei nulla da dire. Ma finora De Ligt è stato anche un po' deludente, cioè, diciamocelo, per cui se tu a un certo punto hai la forza come società. E qua, ecco, non sono d'accordo con le critiche ad arriva bene Cherubini, di cambiare in corsa, e cambi su Dybala e fai bene, e cambi su De Ligt e fai bene, e crei un'altra progettualità, bisogna avere veramente delle capacità e anche dei nervi saldi per poter riprogettare completamente il futuro della Juventus, perché in questo momento è stato completamente riprogettato il futuro della Juventus.
Direttore, grazie come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo. Grazie al direttore De Paola.